militari sono arrivati dall'autostrada 32 verso le 5 di questa mattina.
Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiamone.
Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notab, una trentina di agenti.
Questa è Radio Notav. Radio Notav.
Mezzi in arrivo in discesa sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
I valsusini che non sono qui con noi stanno bloccando
il blocco stradale di Sant'Ambrogio.
Radio Maddalena Libera sul 186.
Il Piemonte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
La solidarietà si estende in tutta Italia.
A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. Da una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas. E guida il magnifico Petronzi, quello suicidi di Stato Sole Baleno.
E allora un buongiorno a tutti dai microfoni di Radio Notav. Avete sentito una sigla un po' lunga perché stavamo, come sapete, insomma, come vi abbiamo anticipato la scorsa settimana, ritornavamo in diretta, quindi non siamo più al mercoledì sera in differita, ma siamo direttamente ad oggi, e quindi abbiamo insomma, ci sentite mentre trasmettiamo. Oggi siamo in tanti, è potuto tornare anche Maurizio, che il mercoledì sera non può, c'è Giuliano, c'è Mina, la nostra redattrice muta, manca Monica perché è impegnata in un lavoro, però forse riusciamo a metterci in contatto con lei per una diretta. E salutiamo naturalmente Giobbe, che non può venire, ma non per volontà sua, ma perché è costretto ai domiciliari.
E vi diamo il numero di telefono, che è 334 88 11 22 117, scusate, 334 88 25 117. E ricordiamo anche il sito di Radio Notav, che è radionotav.info, dove potrete ascoltare le trasmissioni e seguire tutti gli approfondimenti di questa puntata. Quindi adesso magari mandiamo un pezzo di musica per risata.
Settimana con alcune notizie, partirei dalla prima che abbiamo visto insieme proprio adesso su internet a proposito di freddo e dei comuni, due comuni veramente deliziosi, uno si chiama Bardonecchia, l'altro Ulx, correggimi se sbaglio, e cosa fanno? Con questo bel freddo decidono di essere strasolidali con i migranti, cioè e con chi comunque in questi giorni non ha un posto dove dormire, diciamo, per lo più però è rivolto sicuramente a molti che girano in quella zona. E cosa fanno? Chiudono le due stazioni, quindi mi sembra che abbiano, come commentavamo prima con un riso cinico e amaro, hanno trovato la soluzione, cioè lasci la gente al freddo così muore, così non hai più un problema di fare politiche sociali, di aiutare, di fare un qualcosa. Su quello però credo che poi si parlerà invece di migranti, di frontiere, anche presentando un'iniziativa che ci sarà al CES domenica e che è una polentata, ma proprio per raccogliere fondi e per continuare insieme un discorso di complicità con i migranti, ancora prima che non di, certo di solidarietà, ma preferivo utilizzare il termine complicità, che dimostra ancora una volta come si può fare dal basso e non da parte dei comuni o delle varie istituzioni, che vediamo che invece danno questa risposta di chiusura delle stazioni. L'avevamo già visto nelle grandi metropoli, beh, vederlo però anche nei nostri piccoli comuni ci dispiace abbastanza. Parleremo poi anche di Rojava, perché sono di nuovo, la stampa è riuscita di nuovo a fare il massimo parlando di una militante notav che adesso ha fatto la scelta di andare insieme ad altre sorelle a combattere nella Siria del Nord con le unità di autodifesa del popolo, e su cui immediatamente la stampa è riuscita a fare un pessimo articolo, ma anche per presentarvi il CD di cui avevamo già parlato, che è una canzone per il Rojava. E poi credo ci saranno altri interventi, altre interviste, sperando che stia funzionando la radio, e questo non lo so, semmai mandateci messaggini.
Sì, pare che funzioni adesso dopo qualche saltello all'inizio, e niente, adesso stiamo organizzando un paio di chiamate a persone che, con cui volevamo sentirci, cui volevamo sentire Job, che ci voleva raccontare una cosa su, vabbè, un po' per sentirlo come stava, visto che il nostro redattore ha agli arresti domiciliari, un po' per un'altra cosa riguardante, ahimè, la repressione. È vero che non è un argomento molto piacevole, però bisogna comunque affrontarlo e denunciare quello che succede. E poi l'idea era quella di telefonare a Silvano, anche se Silvano non può partecipare a un evento pubblico perché anche lui è agli arresti domiciliari, ma sentire credo la sua compagna, che ci racconta un po', insomma, come sta lui, diciamo, un po' sentire la sua voce anche attraverso un'altra persona, e l'iniziativa che sabato avverrà nei pressi di casa sua. Quindi magari adesso mandiamo un pezzo e poi niente, ci colleghiamo, cominciamo a fare le telefonate.
Moi je suis de Californie, on fumait 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rien qu'à le malade mental, plus connu que le head, je m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme Jeb Hesney, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, si Boston ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, je l'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yarma, lève-toi et danse.
Ça fait plaisir. Et à Babour, et à mon amour, Khrjnim la misère.
Je t'annonce, amène-moi loin de la misère, mon plus fidèle.
Pronto, ciao Job, mi senti?
Sì, ciao, io vi sento.
Ciao, sì, sì, bene, per fortuna. Ciao Giobbe.
Ciao. Ciao a tutti.
Allora, beh, un saluto da parte di tutta la i redattori e da Radio Notava, ma penso che faccia piacere, insomma, sentire anche proprio la tua voce e sapere un po' come stai, e poi, insomma, spiegarci quello che hai, che mi accennavi, che hai da dire, che è una denuncia abbastanza importante sulla contro la repressione, che, insomma, è preoccupante, ecco, come situazione.
Sì, dai, adesso vi racconto tutto. Intanto vi saluto, vi abbraccio, sono contento di sentirvi. E niente, qua va tutto bene, insomma, la situazione è buona, non mi posso lamentare. Avete attaccato i cavetti del computer?
Sì, non farlo spiritoso.
Va bene, senti, sentite, allora la cosa è questa, giunge la notizia perché come sapete c'è stata tempo fa già la Cassazione per i quattro del compressore, no? Con le condanne definitive. E quindi a brevissimo, dipende dai tempi a burocrazia, non sono uguali per tutti, a questo punto ci sarà l'esecuzione della pena ai domiciliari. L'esecuzione della pena dipende non più dal tribunale, quello che fa la sentenza, ma dipende dal tribunale di sorveglianza, che è anche proprio un'altra struttura, in un altro luogo, sono altri magistrati. Allora, questo per spiegare perché qualcuno può andare a eseguire la pena prima, qualcuno dopo, perché il tribunale di sorveglianza dipende anche dal territorio, quindi dipende uno dove è residente. Comunque, a parte tutto questo, cosa succede? Sembra, queste sono un po' le voci di corridoio, ma un po' la tendenza generale, che ci siano delle evoluzioni, no? Come sappiamo, negli ultimi anni con le cosiddette svuota carcere eccetera, è stato ampliato molto l'uso della carcerazione domiciliare, che doveva in teoria svuotare le carceri, mentre in verità ha dato, come dire, una nuova possibilità in più di condanna, perché se prima un giudice magari ci pensava due volte o magari neanche troppo, però ci pensava a mandarti in carcere, adesso col fatto che magari vai ai domiciliari dice ma sì, ti condanno, tanto vai ai domiciliari. Quindi
sì, secondo me non ci pensava tanto due volte un giudice a mandarci.
Ecco, vabbè, comunque diciamo ancora più a cuor leggero, no? Questa è un po' la cosa. Però che cosa vuol dire? Perché siamo un po' abituati a pensare che il domiciliare è poi un po' una vacanza, una passeggiata, comunque meno grave che il carcere, no? E per certi aspetti sicuramente lo è, però ci sono tante implicazioni, dipende anche come appunto te lo applicano, per cui per esempio lo richiedono sempre più delle case con determinate caratteristiche, quindi che abbiano un contratto in regola, mentre sappiamo che è normale spesso avere delle case con un contratto in nero, quindi non sono adatte, bisogna avere dei coinquilini che non sono né pregiudicati né tante volte neanche segnalati, o che non hanno dei processi in corso, processi che magari possono finire con l'assoluzione, però questo è spesso abbastanza per il magistrato di sorveglianza per negare quel tipo di casa. Poi cosa fanno? Richiedono sempre più delle garanzie economiche, quindi che le persone che vivono con te o tu stesso abbia un contatto di lavoro, e anche lì sappiamo che in verità la normalità non è avere un contratto di lavoro, ma spesso lavorare in nero o avere un contratto di lavoro che non rientra in quello che loro chiedono. E che cosa chiedono? Chiedono spesso un contratto anche non indeterminato, anche un contratto determinato, ma con una postazione di lavoro fissa, con dei turni fissi, perché chiedono una reperibilità. E quindi perché dico tutto questo? Perché ci si aspetta che appunto nel caso di Nicolò, che è il primo dei quattro a dover scontare la questione di, appunto, che spiegavo prima, lui avendo un contratto di lavoro che però un contratto da fattorino in bicicletta, tipo Foodora, tipo Delivero, queste cose, questi qua anche a Torino ci sono, ovviamente questo implica che sarà difficile che gli daranno i permessi per lavorare. E quindi perché? Perché ovviamente è un lavoro che ti sposti, un lavoro con degli orari che non sono fissi, eccetera. E quindi questo cosa significa? Significa che sì, mandi una persona ai domiciliari, però non le permetti di sostenersi, cioè perché se la casa è in affitto, eccetera, eccetera, ovviamente senza lavoro diventa impossibile. Quindi perché dico questa cosa? Perché è una tendenza che nel tribunale c'è, e che purtroppo dobbiamo farci un po' i conti, anche perché adesso andranno a scontare anche i condannati del processone, insomma siamo in tanti che subiamo questa situazione. Io diciamo ho più o meno identificato qui tre punti che mi sembrano salienti di questa tendenza. Se volete, avete pazienza, ve li dico. Uno è proprio quello che riguarda la sentenza e la condanna, cioè c'è una tendenza a dare delle condanne molto, molto più forti, cioè aumenta sempre, no? Quello che viene considerato un reato e quanto viene represso, ma soprattutto c'è un'estensione che va oltre i fatti. Per esempio, ma parlo di me, parlo di altri casi, di resistenza agli sfratti, oppure anche la stessa cosa per cui anche Giuliano, Nicoletta, Marisa erano stati incarcerati, cioè la partecipazione morale, no? Non basta, cioè non serve più avere una condotta, cioè fare un qualcosa, ma solo essere presenti comporta il reato. Quindi, per esempio, il reato di resistenza diventa un reato che non è più applicato solo quando uno fa qualcosa, c'è un contatto fisico, uno spingi, no, basta essere presenti, che ne so, un picchetto, per avere il reato di resistenza. E questa comunque è una tendenza che al di là del caso specifico ci riguarda tutti e bisogna tenerla d'occhio. Allo stesso modo il sequestro di persona, che negli stessi processi notav, a me per primo, ma in molti altri casi, viene richiesto e viene anche applicato, cioè c'è un picchetto, ci sono diverse persone presenti, c'è un ufficiale giudiziario, c'è un agente di polizia, e il fatto che lui sia in numero di meno degli altri diventa un sequestro di persona. Questo è stato richiesto per me per la colazione famosa alla centrale, è stato richiesto per nei casi di resistenza agli sfratti, no? Quindi insomma è una cosa che poi fa la giurisprudenza e poi viene applicata o viene chiesta perlomeno. E questa è la prima cosa che sicuramente andrebbe detta. La seconda era appunto questa del lavoro. Dobbiamo calcolare che moltissimi non hanno un lavoro che rientra in quegli schemi proprio rigidi che il magistrato di sorveglianza richiede. C'è proprio una rigidità, perché se il lavoro non ha quelle caratteristiche non viene dato il permesso lavorativo. Ma appunto, ripeto, non dare un permesso di lavoro e dare il domiciliare diventa una richiesta cioè impossibile, perché come faccio a andare domiciliare, certo, se non posso mantenermi? E lì viene il terzo punto, no? Il fatto che allora, per esempio, nel caso di Nicolò sembra appunto che chiedano il divieto di incontro con le persone che lui frequenta normalmente, cioè potrebbe vedere solo i familiari, i conviventi, ammesso che i conviventi ovviamente non abbiano segnalazioni di polizia. Segnalazioni di polizia vuol dire non procedimenti o precedenti penali, vuol dire anche solo una segnalazione. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che io ti mando ai domiciliari non perché il tuo reato sia considerato minore, ma perché io ti sottopongo a un altro tipo di costrizione, cioè non più l'arresto fisico, quindi l'impedimento a uscire perché sei dentro una cella, ma ti chiedo un asservimento proprio morale, un'adesione totale alle mie richieste, anche quando queste richieste sono assurde, come quella appunto di dire non vai a lavorare, non vedi nessuno. Allora come faccio io a sostenere una situazione del genere? Come posso stare ai domiciliari se non posso vedere nessuno?
Certo, poi
non posso neanche mantenermi.
Soprattutto per un lungo periodo di tempo, è quello il problema anche, insomma, cioè uno è in, certo, una casa appunto in affitto, non può pagarsi l'affitto, non può mantenersi perché non hai per sei mesi, un anno, cioè diventa un problema, cioè, credo che diventi anche, certo, non solo un problema, forse anche di più, un'impossibilità a vivere, ecco, diciamo nei termini semplici. In più col divieto appunto di non sentire nessuno, di non frequentare nessuno. E insomma, diventa una, cioè in quel caso qua io non sono un grande fautore del carcere, ma in quel caso qua forse è meglio quasi il carcere, dove comunque hai una sorta di socialità, vedi le persone, parli e hai una vita tra virgolette migliore.
Certo, perché fare i domiciliari in un appartamento comunque tu non puoi uscire, non hai l'ora d'aria, non hai la socialità, quindi certo, senz'altro è quella cosa lì, ma
non tutti, grave. Non tutti possono essere fortunati come te invece, che sei al CELS e con un bell'orto e la cantina e quant'altro, ecco.
Certo, per quello io No, è vero, per quello dicevo, va tutto bene, sono in condizioni comunque ideali, non mi posso proprio lamentare, però non è per tutti così. E quello che diceva è che appunto ti danno il domiciliare non come concessione di una roba meno gravosa, ma come una richiesta di disciplinamento, di sottomissione ancora più forte, perché io ti chiedo, vuoi domiciliari, però ti ricatto e ti dico, sì, stai domiciliari, però non vedi nessuno, e però non si sa come fare a mantenerti, e se non c'hai quei soldi lì per mantenerti e non dimostri al magistrato che hai abbastanza risorse per mantenerti senza poter lavorare, io non ti do i domiciliari, e quindi diventa anche una cosa che, come al solito, se io ho i soldi posso starci, magari ciò adesso non è che c'è bisogno di avere la villa e essere milionari, però se sto bene o c'è qualcuno che mi può mantenere, una famiglia alle spalle eccetera, ti do i domiciliari, se no, se sei povero i domiciliari non li fai e vai in galera, e lì ritorniamo insomma alle vecchie storie che sappiamo benissimo, che la galera non è per tutti,
certo,
e
certo.
I reati anche non sono uguali per tutti. Questo è un po' il quadro della situazione, ci tenevo a raccontarla. Poi quando ci sarà la notifica effettiva dell'applicazione delle prescrizioni del magistrato, lo sapremo proprio precisamente. Queste però sono un po' le intuizioni per l'aria che tira, e anche ecco, visti altri precedenti.
Va bene, invece riguardo, cioè vabbè, questo riguarda, mi pare, solo mi dicevi solo Nicolò, giusto?
Sì, perché lui proprio in questi giorni, settimana prossima sicuramente avrà la notifica, e per gli altri si parla di fine gennaio, cioè avranno l'udienza davanti al magistrato di sorveglianza a fine gennaio, se ne parlerà dopo e vedremo quali altri eventuali problemi ci saranno. Però il primo, per questioni proprio anche anagrafiche, il cognome che viene assegnato al magistrato a seconda della lettera, il cognome eccetera, il primo è lui.
Sono sempre le solite sfighe avere i cognomi con le lettere, anche come dai tempi di scuola, già eri fregato allora e rimani fregato anche adesso. Vabbè, a parte gli scherzi. Niente, grazie per averci spiegato questa cosa qua. Ci ha fatto piacere sentirti, anche se comunque, cioè, non è una novità sentirti, perché comunque collaboriamo molto spesso insieme, quindi ci si vede, ci si sente parecchio, ecco.
Io cerco di fare la mia parte anche da qua, dalle retrovie.
Ecco, va bene. Dai, sei sempre molto utile. Un saluto da parte di tutti, grazie mille, e a risentirci, e a presto, e passatela bene.
Un saluto
bene.
A voi.
Ciao.
Ciao.
E allora, ciao a Giobbe, vi ricordiamo il numero di cellulare 334-8825-117, state ascoltando Radio Notav in diretta.
محروقين من الحقرة والظلمة من الشماج والشوفات راني هنا في بلادنا بس عايشين بلا معنى وعلاه المستقبل تاعنا ضاع المصير تاعي هو فلوكة بس حرايح فوق قلبي يما سامحيني بابا سامحني يا بلادي راني نحبك بس حلا غالب هادي فواياجا فواياجا سر دنيا أرواح نحكي لك روحنا فها استنى ربي عيقينا شفنا الموت يوكلني الدود ما يوكلنيش الدود
ربي معانا
البيبان مقفولة والدعوة مهلوكة قلت متفوكها غير الهربة في الفلوكة مالات لمينا في عشرة من ناس شرينا فلوكة موتور وجي بي اس خيرنا الريسك خطاك كل تريست بويسك عايشين في الهم على بيست مانا بعيد على بلاج وبعيد على الكاب تلاقينا واحد العشية كل في واد بقرات في الفلوكة قعدنا فاصة فاصل بعضنا لباد انت عزيت وليكابا والماكلة معانا كيسخن الموتور البرد كان في قلبي يا ودني يما تعيط ولدي قولي يا ندمت بالصحة والشيا الفلوكة مشات فكرتني مش قصيت في هذه الحياة فكرتني في الدبلوم اللي عمري ما خدمت بيه معلقة في الحياة نبكي كي نشوف فيه فكرت بالفقر بالشوفات والتحراق قلتكم نقعد هنا نولي سراق في الفلوكة قريب مش نعرف من القرآن نسيت شوية من همي ونسيت اللي كان فواياجا فواياجا سر دنيا أرواح نحكي لك بقريب لا روحنا فها شوفني الموت يوكلني الدود ما يوكلنيش الدود
عسوية نحكي لك يا بريد دي مراجل البحر كان مزيدة ومن بعد هاج ليفات داروا بيناها ممعولين علينا مسكينة السفينة ملقات وش تدير بينا اسكو نبكي وعلاها ولا هي تبكي علينا نحكي لك الموت شفناها ما بين عينينا الما تخلي الفلوكة خرجناه بالبدون حبس الجي بي اس وحبس التليفون اللي كنا هربين منهم منيت يحكمونا ناس بصوارقنا للموت بعتونا التم عرفت روحي ميت وقلت عمري راح فكرت والدية وطلبت منهم السماحة لمزية ربي سبحانه من سناش دعاوي الوالدين وصلوا بلا جي بي اس شافنا بابور جاي من بعيد فرحنا وعيدنا وقلنا اسبوار جديد رجعت فينا الروح طلعونا وكلونا داواونا وغطاونا لسر دنيا وصلونا فرحان بس حماني فهم والو روح نحكي لك صحيبي فينا وجدارو يا جا يا جا لسر دنيا أرواح نحكي لك بقريب لا روحنا فاها استرنا ربي عيدينا شفنا يوكلني الدود ما يوكلنيش الحود
ربي معانا
غسلونا كيما يتغسل قش البالا بكيت على ولد بلادي في هاد الحالة ربطونا في الغنمة داونا للسنطرة ابكي يا يغرطة ابكي يا عنطرة بورطون راني جزائري وقلبي حارة ما عرفتش كيفاش رميت روحي في النار يقولوا علي حراقة وانا هو المحروقة يفهمني غلي جرب كيفي انا ويدوق عدا وعشر ايام في السنطر تقول عشر سنين في البلاد حطونا في عداد المفقودين والدينا مشهم عارفين ميتين ولا حيين اكتر من حريقة الميت حريقة الغيبين شانا طلياني يحكي معانا باللي جاست يهدر من بعيد تقول خايف من لاباس تم فهمت باللي ديسيداوي صرفونا لمونا كل باجاج بهل بلادنا يرجعونا احنا كيما قال الحمد لله رانا منعنا شوف لي ماتوا مساكن وحياتهم فضلت بلا معنى الام اللي تسنى في ولدها والحوت كلاه يا جان لا كانت ياقد عليك ارجع لي لا يا جا يا جا سر دنيا ارواح نحكي لك اقرب لا روحنا فاها
E allora lasciamo sfumare questo pezzo, e tra l'altro è uno dei pezzi che si possono trovare su un blog, si chiama Fortress Europe, sono dei pezzi raccolti, sono pezzi rap di ragazzi tunisini che raccontano dei loro viaggi attraverso il mare e di quello che succede ai migranti, quindi è molto in sintonia anche con quello che succede adesso in Valle di Susa, ecco. Ma dalla Valle di Susa, Maurizio, partono anche persone che vanno in altri paesi e sposano altri movimenti rivoluzionari, ribelli in generale.
Sì, in questi giorni, tanto per cambiare, la stampa comunque ha voluto trasformare questa notizia, come al solito, per diffamare dei militanti, delle militanti, i movimenti. L'aveva già fatto con altri che si erano recati nella Siria del Nord, peraltro a combattere l'ISIS, no? Quindi anche con una bella contraddizione, da tutte le parti viene detto l'ISIS attacca, ed è vero, ammazza le persone come è successo a Rataclan a Parigi, i vari attentati e tutto, e quindi grandi cose eccetera, ma quando poi le persone in prima persona vanno lì a dare un contributo attivo, allora invece parte la campagna di denigrazione, di diffamazione, addirittura con un titolo della stampa che, parlando di questa compagna, di Edi, una compagna conosciuta nel movimento Notav della Val di Susa, al quale ha partecipato e a moltissime altre iniziative, è sempre stata impegnata nella città di Torino, qua mi segnalano Blackout, nel centro sociale a Scatasuna, al Gabrio, nelle lotte per la casa, eccetera, 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 e diventa per la stampa la doppia vita, no? La seconda vita addirittura, no? Questo titolo ambiguo. Sempre nell'articolo della stampa si continua dicendo altre completamente falsità, si sostiene tanto che le unità di autodifesa, dico giusto perché anch'io prima mi sono sbagliato, le unità di difesa delle donne che combattono appunto nella Siria del Nord insieme alle PG, che è l'unità di difesa del popolo, e che non solo combattono contro l'ISIS, perché va benissimo, ma liberano i territori dove cercano di praticare delle forme rivoluzionarie attraverso le comuni, attraverso appunto un nuovo modo di produrre, un nuovo modo anche di rapportarsi con la natura e soprattutto in questo grande ruolo di liberazione della donna. Non a caso la lettera di Eddy è stata letta sabato alla grande manifestazione di Non Una di Meno a Roma e subito dopo la stampa è partita invece con questa denigrazione, sostenendo che questa organizzazione con cui lei è andata a fare la sua pratica rivoluzionaria e la sua militanza nella Siria del Nord è un'organizzazione terrorista da parte di chi invece della Turchia, che se insomma se la Turchia deve dare i bollini di terrorismo, insomma sappiamo bene che cosa succede in Turchia, le migliaia e migliaia di prigionieri politici che ci sono e di tutti quanti. Ma invece tutto questo viene dimenticato, tra l'altro la stampa già alcuni giorni prima sembra abbia davvero sposato le posizioni più retrograde anche rispetto alla Siria del Nord, perché accusava dopo la liberazione di Raqqa i militanti curdi di aver fatto un trattato, cioè una cosa poco chiara rispetto a far scappare dei militanti dell'ISIS da Raqqa su dei pullman, ecco, dimenticando, anche lì mi sembra invece importante di dirlo, che questo ha evitato un massacro incredibile di civili e che proprio questa è la differenza, che le unità di autodifesa del popolo e come le unità di difesa della donna hanno sempre fatto. Certo, pure in un contesto di guerra, ma cercare di salvare i civili, proprio pensando che le persone possono sempre cambiare, poi soprattutto i civili a cui è stata imposta questa dittatura da parte dell'ISIS. C'è poi una lettera, adesso mi scusi, non sono riuscito a trovarla in quest'ultimo momento, anche perché ho problemi col telefonino, ma di Nicoletta Dosio, se andate sui siti la trovate, invece in cui risponde e gli manda un grande abbraccio a Eddy da parte della Valle di Susa, ma io personalmente glielo mando, ma credo tutta la redazione e tutto il movimento, perché nella sua lettera che potete trovare, che è stata letta appunto sabato questa grande manifestazione e che potete trovare sul sito InfoOut e poi su altri siti ormai che sta girando in rete, spiega bene come la lotta nella Valle di Susa, le lotte che quotidianamente si fanno nelle metropoli, le lotte per i migranti, così come la lotta nella Siria del Nord, fanno parte di una lotta generale per un mondo diverso, e quindi a Eddy non possiamo che mandare tutto il nostro sostegno per una scelta rivoluzionaria importante. Peraltro sempre lì la stampa sfruguglia ancora un po' e indica una o due persone come persone che sono andate a combattere lì. Beh, ci dispiace per la stampa, sono molti di più i militanti italiani che sono stati in questi ultimi anni nella Siria e non si limitano a uno o due. Vorrei ricordare che tutta questa campagna di diffamazione, tra l'altro la stampa la iniziò proprio anni fa anche con un nostro amico che vive qua in valle, che si chiama Daniele, a cui fece ampi articoli quando era banalmente era andato a farsi un giro, come tantissimi hanno fatto, proprio per conoscere quelle esperienze. Ma come sempre la stampa, ma i vari mainstream devono sempre creare la situazione che spaventi e la diffamazione, e poi delle volte si lamentano, insomma, se nei movimenti se vengono allontanati dai movimenti quando sono nelle manifestazioni, quando fanno fotografie senza essere autorizzati e tutto. Riapre un problema che nei movimenti sappiamo bene rispetto ai giornalisti. Tra poco invece, così poi non rintervengo più, sentirete un pezzo di un CD che vi era già stato presentato per chi ci segue un po' tutte le settimane. Vi ricorderete, il Nano era stato con noi qua ospite, gli avevamo anche fatto un'intervista. Il CD si chiama Una canzone per il Rojava. Avevamo detto che appena, insomma, il CD era pronto si sarebbe trovato anche in valle. Credo che a partire da lunedì, martedì si troverà presso la libreria La Città del Sole al costo di 10 euro. Tutti i soldi vanno per un progetto di sostegno per la costruzione di un ospedale e per l'invio di medicinali e di attrezzature in Rojava. Vi partecipano moltissimi artisti, tra cui il Nano, il Labib Hop Meticcio, Kento, Nuove Tribù Zulu, i Dalton, Tacita e Funi. Io credo che noi invece però adesso andiamo con un brano. Oltre che sono dei bei pezzi da sentire, vi sentite un bel pezzo e date un contributo concreto, economico a Rojava.
Adesso è arrivato un messaggio al numero al 334-88-25-117 che praticamente ci segnala che l'articolo della stampa su Eddy era fermato Numa, per dire della loro serietà.
Ah beh, allora se l'ha firmato Momo siamo a posto. Ma andiamo col pezzo, è un pezzo che avevamo già ascoltato qua circa un paio di mesi fa, quando il Nano era venuto proprio a presentarlo direttamente. Era quel periodo un po' burrascoso delle trasmissioni, quindi adesso avete tutta l'opportunità di ascoltarvelo per bene, fino alla fine.
Look. BG Steam. Look. Rap Noise. Look. Dal De Lolli, Sarro, Java. Staffetta sanitaria. Madre, devo andare, ho un futuro da scrivere. Le parole che mi servono ci renderanno libere. Dove i confini stridono, i poteri forti ridono. Hanno fondato tutto, tutto su un falso idolo. Io madre credo in altro, ti prego stammi accanto. Ho fatto la mia scelta, perciò domani parto, non importa dove, importa forse più quando. Mi daranno almeno un quarto di ciò che domando e chiedo, chiedo il minimo davvero. Riconoscere la mia gente, la mia lingua, il mio terreno. Sono un corpo straniero sotto gli occhi di tutti, i governi iracheni, iraniani, siriani e turchi. Per loro il confine è una linea sacra e fragile. La libertà nel mio paese non è mai stata facile. Madre, puoi capirmi quante volte mi racconti che succede quando i militari distruggono i raccolti. Sento che siamo pronti, ho dato tempo al tempo, letto e studiato soluzioni allo scempio e l'autodeterminazione. Nel mio caso un esempio, saremo storia vera carezzata dal vento. Fibra della stessa bandiera, senza paura, figlia della stessa vita, stessa cultura, cosciente di quanto è dura questa strada. Continuo a scrivere la storia, qualsiasi cosa accada.
Io vado, madre, se non torno sarò il fiore in montagna che sboccio ogni giorno. Io vado, madre, farò quel che posso come folgore sulla tortura che mi vivo addosso. Sono l'uragano che sfonda tutte le porte, sono determinazione che sfida la sorte. Io vado, madre, perché ho sogni concreti, la mia anima sarà parola per poeti.
Ho scelto il mio sentiero, procedo passo a passo, ma so che non è facile partire dal basso. Vado verso un cambiamento dello stato delle cose, dove parole preziose si fanno idee contagiose. Comunità in cui costruire un'alternativa attiva ma priva di inventive libertà, partendo dalle montagne e mari d'autocritica per una formazione più intellettuale che fisica. Parità tra sessi, ceti sociali e religioni, la proprietà privata è stata lasciata fuori. E adesso che siamo qui in mezzo è come sentirmi un tutt'uno col resto dell'universo, in pace con me stessa come in pace con gli altri, nonostante da più tempo la guerra davanti. E capita che la vita si faccia pesante e sottile, per difenderla delle volte serve imbracciare il fucile. Facile da dire, ma il peso che porto dentro fa da contrappeso alla libertà per cui sto combattendo. Lotto per te madre, le lacrime su ogni volto, per ogni torto, per quello che c'è stato tolto, per ogni ragazzo morto perché aveva un sasso in mano da lanciare su ogni servo di uno stato sovrano, per ogni granello della terra che ora calpesto. Io vado, madre, ci vediamo presto.
Io vado, madre, se non torno sarò il fiore in montagna che sboccio ogni giorno. Io vado, madre, farò quel che posso come folgore sulla tortura che mi vivo addosso. Sono l'uragano che sfonda tutte le porte, sono determinazione che sfida la sorte. Io vado, madre, perché ho sogni concreti, la mia anima sarà parola per poeti. Bici, 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 bici.
E allora vi avevamo promesso questo collegamento con la compagna di Silvano, perché Silvano non può parlare direttamente in pubblico. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ok.
In linea.
Allora, raccontaci un po', insomma, questa reclusione innanzitutto, ma brevemente, giusto per ricordare, noi l'abbiamo ricordato tante volte, e poi anche delle iniziative che ci sono in solidarietà. Ricordiamo che...
Okay.
Va bene?
Va bene,
vai.
Va bene. Ok, allora, niente, volevo solo... Allora, in breve, praticamente gli hanno dato 4 mesi di definitivo. Rispetto alle 57 maschere che praticamente voleva portare su praticamente ai Notav per difendersi, no, da quello che era stato quell'attacco praticamente nefasto di quel periodo. e niente, praticamente gli hanno dato questi 4 mesi dove lui ha possibilità di poter uscire. Ogni piccolo movimento deve praticamente telefonare, avvisare, quindi quando non lavora può in qualche modo avere uscite dalle 10 alle 12 e niente, poi aspetta perché non c'è tempo di ricordarmi. Poi praticamente deve stare, rimanere a casa nelle ore in cui lui lavora, quindi non ha altre uscite. Ogni spostamento, ogni qualvolta che lui praticamente ha quell'uscita dalle 10 alle 12 deve telefonare prima e dopo. Anche quando va a lavorare deve telefonare prima e dopo in modo da avvisare tutte le uscite. E questo è quanto. Dovrebbe finire il tutto intorno verso la fine di gennaio e adesso speriamo insomma che finisca questa cosa.
Ok.
Invece riguardo le iniziative, appunto abbiamo pensato, partendo appunto da questa detenzione, quindi visto che lui si è sempre occupato comunque dell'ambiente nel canavese, no? Quindi le discariche, le cave, centrali nucleari, insomma, si è sempre occupato di queste cose qua. Avevamo pensato appunto di partire da questa cosa della detenzione per poi passare a parlare comunque di quelli che erano gli argomenti appunto sull'ambiente. Quindi gli incontri che avevamo fatto, quindi uno del 17. Abbiamo parlato appunto, infatti l'abbiamo intitolato Solidarietà e Ambiente appositamente per questo, no? Per dare comunque una continuità a quella, alla solidarietà Silvano e poi collegarla con l'ambiente, comunque che è una cosa di cui lui si è sempre occupato, e poi appunto per parlare della situazione ambientale che c'era comunque, che c'è nel canavese, no? Perché è abbastanza, insomma, abbastanza problematica con l'idea appunto di portare lo smarino nelle cave di Torrazza e insomma.
Sì, poi c'è quel progetto di riaprire la cava di Balangero, se non mi... Ah no, quello, esatto. Quello è nelle valli di... Infatti, ancora più in là, nelle valli di là.
La prima serata praticamente era venuta giù Nicoletta e qui era venuta Marina Clerico che era venuta a spiegare un pochino quelle che erano le problematiche legate alla variante della CAV. E quindi lì insomma ci ha fatto praticamente un bello spiegone di questo progetto. E lì c'era praticamente anche il sindaco di Torrazza e poi c'era anche il sindaco di Capi, e quindi abbiamo fatto praticamente una lettura del progetto e quindi di quello che potrebbe essere un futuro, no? di questa situazione. La seconda serata è stata il 24, sempre solidarietà ambiente, anche quello, comunque sempre legato in solidarietà a Silvano, e poi si è parlato appunto dell'ambiente, e lì c'erano praticamente le mamme della Terra dei Fuochi che sono venute a spiegare, insomma, a raccontarci anche un pochino qual è stata la loro esperienza e qual è la loro esperienza, no, nel loro paese. E quindi niente, la nostra intenzione era anche questo, comunque avere uno scambio di esperienze e di situazioni che insomma poi alla fine della fiera sono tutte molto collegate a questi problemi ambientali. E poi allora l'ultimo incontro praticamente, che sarebbe il terzo incontro, che è sabato mattina, vorremmo occupare tutta la giornata, no? Quindi sabato mattina nella sala consiliare di Mazzè, qua nel Canavese, nel Basso Canavese, abbiamo praticamente invitato Angela Giordano, che viene a fare la presentazione del suo libro, che insomma tutti più o meno conosciamo la situazione, che è stata praticamente licenziata perché è una militante sostenitrice praticamente dei Notav. E poi dovrebbe esserci Luca Anselmo, che dovrebbe venire a parlare praticamente delle grandi opere, quindi quali sono le problematiche legate appunto a queste grandi opere, quindi che tipo di collegamento c'è praticamente con l'ambiente e con la natura circostante. Nel pomeriggio dovremmo avere dei banchetti che arrivano dalla valle, e poi chiuso, praticamente chiuso i banchetti, si farebbe un aperitivo praticamente a casa nostra con Silvano per salutarlo e insomma tutto questo.
Benissimo.
Per caso dovesse nevicare, perché appunto si dice che dovrebbe nevicare, se riusciamo comunque la mattinata vorremmo mantenerla, e poi il pomeriggio, anziché fare i banchetti perché magari ci sarà un pasticcio con la neve, facciamo un aperitivo, insomma sempre un grande aperitivo dove insomma andiamo a salutare Silvano e facciamo una roba diciamo amichevole, ecco, così.
Va bene, grazie. Beh, insomma, è venuto fuori che sono molto legate le lotte, anche perché proprio Torrazza è uno dei posti individuati dal... il fatto che vadano ad aprire a Salbertrand per lavorare, diciamo, il materiale che può essere riciclato nella costruzione delle gallerie, però una parte di materiale non è possibile recuperarlo, e i due posti candidati per riceverlo sono Torrazza e Capri, quindi sono due comuni chiaramente molto coinvolti da quello che potrebbe succedere. Tra l'altro
insomma, poi appunto per quanto riguarda Torrazza c'era il sindaco, che comunque lui diceva: io sono andato a Roma insieme al sindaco di Capri e poi insieme a appunto alla clerico e tutta una serie di tecnici, e appunto e lì hanno fatto una grossa opposizione all'arrivo dello smarino, però appunto poi si vedrà, perché appunto nonostante la grande opposizione che loro dicono, però sappiamo benissimo che gli alti vertici, se decidono al di sopra di qualunque negazione da parte insomma della gente, no? E quindi insomma poi si vedrà che cosa accadrà in un futuro futuribile, diciamo così.
Va bene, ti ringraziamo tantissimo di tutto questo racconto che ci hai fatto, e naturalmente tutta la redazione dalla massima solidarietà a Silvano, salutacelo tanto ci sentiremo nelle prossime settimane per gli sviluppi.
Faccio solo l'invito sabato, se insomma più gente viene meglio è, così insomma facciamo una grande festa un pochettino insieme, ecco.
Benissimo, va bene,
buona. Vi devo lasciare perché sono sul posto di lavoro, quindi...
Ok, va bene, ciao.
Saluta Silvano.
Va bene, ciao.
Sarà fatto, dai, va benissimo, ciao. A tutti, ciao.
E allora mandiamo un altro pezzo a caso del disco sul Rojava, visto che ce l'abbiamo, e vi ricordiamo il numero di cellulare, il 334-8825-117. Salutiamo anche Pat, che è arrivata in questo momento.
Per il mondo vorrei che tutti la sentissero sempre. se de du cose ne muore di ne Niga e bume de che ci ha e di du cose ne marches curarvi che Nuova società, donne e uomini nell'appartenenza. Avanti uniti, cancelliamo ogni distanza. E questo è il disegno per il mio paese. Vorrei che tutti lo vedessero sempre. E siamo una voce per il mondo. Vorrei che tutti la sentissero sempre. Nuvolata è vera, ne c'è bestia. Del due cose erne muore di te. Niga e fumè denghe ci. José de Marques, curar de que
E abbiamo al telefono Monica, praticamente la nostra redattrice, che da poco si è unita al gruppo, che però oggi non può essere negli studio perché ha problemi di lavoro, però voleva comunque raccontarci un po' questo fatto di lei, insomma, ha la possibilità di andare a scartabellare scartoffie varie all'interno dei comuni e praticamente ha trovato praticamente un documento dove il comune di Giaglione praticamente rilascia una delibera sulla questione del rumore per la ditta Venaus Scarl per permettergli insomma di lavorare facendo un po' più rumore possibile, nel senso che ha una deroga al rumore data dal comune di Giaglione verso questa ditta. Monica, ci senti?
Sì, vi sento. Ciao a tutti.
Ciao, magari io l'ho presentata un po' così a cavolo di cane, magari tu riesci a presentarla un po' meglio, a raccontarci un po' di che cosa si tratta.
Sì, e come hai detto te comunque, Giuliano, in più aggiungerei il fatto che all'inizio dell'anno questa richiesta di deroga è stata presentata al comune di Chiomonte da parte della ditta Venaus Scarl. Il comune di Chiomonte ha dato un parere negativo sostanzialmente, in modo un po' informale. Quindi la richiesta di deroga al rumore è stata ritirata da Venaus Scarl e presentata sempre da questa ditta nel comune di Giaglione. Il comune di Giaglione invece ha detto che non vi erano grossi problemi, concordando con ARPA ovviamente, e qualche mese fa, a maggio se non vado errata, è stata rilasciata l'autorizzazione in deroga ai valori limiti di zonizzazione acustica, quindi il permesso per fare più rumore, parole povere. È un po' particolare il fatto che sia stata rifiutata da un comune, quindi esca dalla porta e poi rientri dalla finestra, no? Di nuovo questo modus operandi che ormai conosciamo, ma è sempre più evidente in ogni passaggio che viene fatto.
Sì, poi sottolineare che sembra proprio che il comune di Giaglione, ma credo non è che voglio dire il comune di Giaglione, ma nelle vesti del suo sindaco, proprio specificatamente, sia proprio un personaggio molto asservito a queste cose, cioè qualsiasi cosa che gli si metta sotto il naso, un po' forse anche per. Un po' per ignoranza, un po' per incompetenza, non è una cima probabilmente di queste cose. Qualsiasi cosa gli viene sottoposto sotto, per lui va tutto bene.
Sì, concordo, è totalmente asservito. In realtà aggiungo questo dettaglio, insomma, ha lavorato negli uffici pubblici di Torino in una veste un po' particolare questo sindaco, e faceva il vigile urbano, e quindi in qualche modo conosce da tempo i protagonisti che siedono in osservatorio, da Virano, Foiette, eccetera, eccetera. Quindi ha un rapporto molto, molto stretto in questo senso. E sì, è una situazione un po' particolare comunque.
Non riesco bene a capire come un vigile urbano possa avere dei rapporti con Virano, con Foietta, comunque. Boh.
Sì, perché lavoravano tutti nello stesso ambiente, anche Foietta ha ricoperto nel suo passato posti dirigenziali in provincia piuttosto che all'interno del comune, amici di amici.
O magari gli avrà tolto qualche multa, sempre. Magari. Gli avrà tolto qualche multa di quelle. Compagni di merende, ah già è vero, oltretutto compagni di merende, come sostiene, come mi dice qua Luca, perché lui se non sbaglio faceva parte di Rifondazione Comunista, insomma.
Sì, esatto, poi ha avuto qualche problema, diciamo, gli è stata tolta la tessera, chissà come mai.
Vabbè.
Allora, tornando invece su di noi, la questione è molto, molto brevemente questa. La richiesta da parte della ditta di Venauskarl era di poter fare più rumore passando dai 40 decibel notturni ai 45 decibel diurni in Borgo Clarea, quindi dove ci sono i mulini, passare a 60 e 65, quindi innalzare di 20 decibel, in parole povere. Allora, questa autorizzazione in deroga concordata con ARPA, che sottolinea il fatto che non essendo la borgata Clarea abitata, si può andare tranquillamente in deroga. Il comune ha fatto un documento con una serie di prescrizioni, e allora un gruppo di consiglieri comunali dell'Unione Montana Alta Valle Susa, accompagnati da un paio di tecnici della Commissione Tecnica per la Torino-Lione, che si occupano di rumore e sicurezza sul lavoro, come nel loro diritto di consigliere, si sono presentati ai cancelli di via dell'Avanà intorno alle 22 per verificare, di giovedì scorso mi pare, per verificare che le misurazioni che sono state, diciamo, come prescrizione date dal comune di Giaglione venissero eseguite in modo corretto. E dunque si sono presentati all'ingresso e con grande stupore hanno potuto vedere che intorno alle 22.30, che era l'ora di inizio del monitoraggio del rumore in Borgo Clarea, a quell'ora il tecnico che doveva occuparsene non era ancora presente in cantiere. Secondo punto di stupore è che chiaramente c'è stato un po' una contrattazione, no? Con il sovrintendente di polizia e quant'altro. Ecco, questo funzionario si diceva che lui era all'oscuro del fatto che qualcuno quella sera sarebbe dovuto uscire dal cantiere per andare a fare un lavoro fuori nel comune di Giaglione. Sottolineo il fatto che questi monitoraggi con il tecnico sono sempre protetti dalla polizia in antisommossa, perché hanno problemi evidentemente di ordine pubblico o paure che non si comprendono. Comunque, al netto di questo,
si comprendono.
Si è riuscito a verificare il fatto che questo tecnico che lavora per una ditta che Telt ha sostanzialmente appaltato, quindi una ditta altra, di fare il monitoraggio. Questo tecnico ha detto che vicino al Borgo Clarea aveva visto della gente che quindi non voleva uscire perché aveva paura e quindi si è messo a fare un monitoraggio del rumore a 400 metri di distanza da dove era stabilito dovesse farlo. E questa è una cosa gravissima, perché si è potuto vedere, diciamo, con i propri occhi che quello che viene comunicato poi nei documenti ufficiali passati da ARPA, Telte e quant'altro, molte volte non corrisponde al vero. Non è che non lo sapessimo, perché però diciamo che quando lo vedi, te ne rendi conto, lo metti nero su bianco, assume anche un altro peso. Il fatto che ci si rifiuti, no, di fare un monitoraggio che è programmato con la scusa dell'ordine pubblico, perché poi effettivamente si è visto che non c'era gente che potesse in qualche modo pregiudicare la riuscita del monitoraggio o in atteggiamenti ostili in quel momento, non c'era nessuna motivazione per cui questa persona non potesse eseguire il monitoraggio nelle ore e nei luoghi indicati dai documenti che sono transitati nei vari comuni. Quindi una situazione veramente anomala in tutto il suo complesso, ecco. Questo a grandi linee, insomma.
Questo un po', secondo me, la dice anche lunga sulla validità di queste misurazioni, cioè che le facciano, che non le facciano, che le facciano a 400 metri, che vedano due persone che passano, insomma, la serietà di queste misurazioni, ma anche di chi le fa, quindi anche proprio dell'agenzia regionale per la protezione ambientale, insomma, che già solo nominarla fa ridere, sembra che la serietà di queste persone, insomma, lasci molto a desiderare. Non ci si può sicuramente fidare di quello che dicono queste persone qua, ecco.
No, assolutamente, noi questo penso che lo sospettavamo tutti, no? O comunque molti avevano dei dubbi sulla serietà di ARPA, anche per una serie di altre vicende che hanno coinvolto dei funzionari di ARPA, ad esempio a Firenze o in altre situazioni di questo genere.
Ma anche semplicemente perché
inchieste giudiziarie e quant'altro.
Anche per semplicemente perché è un'agenzia regionale. Insomma,
certo.
Quindi farebbe perfino ridere se loro dicessero qualcosa che la regione non vuole, ecco.
Certo, da un lato possiamo dire comunque è stato un gesto positivo quello che è stato fatto da queste persone, di poter andare a vedere come stavano le cose, perché proprio ARPA invece viene tenuta in altissima considerazione da parte di tutta una serie di amministrazioni che hanno, e probabilmente, speriamo di no, ma può succedere che in futuro abbiano un cantiere di grosse dimensioni sul proprio territorio, o anche solo una cava in cui fare un ripristino ambientale, quindi Salbertrand, Meana e quant'altro. Quindi bisogna un po' sfatare questo mito che ARPA è sovraparte, diciamo così, perché nella realtà dei fatti abbiamo visto che non controlla un bel niente.
Certo, d'altronde insomma, vengono pagati dalla regione, come dicevo prima, sì, chissà cosa ci aspettiamo che possano lavorare. Dire, ecco, non è che niente di che. E niente, hai altre cose da aggiungere riguardo a questo?
No, posso dare una comunicazione molto veloce del fatto che stasera a ULCS alle 18.30 ci sarà un consiglio dell'Unione Montana, Alta Valle Susa, in cui si andrà a decidere la presidenza, la giunta e il documento programmatico fino a maggio 2019, quindi gli interlocutori politici per un anno e mezzo. Che saranno comunque quelle persone che faranno un po' da transito tra l'approvazione della variante di progetto, se ci sarà, e la messa in opera proprio della variante di progetto. Quindi in qualche modo sarebbe interessante seguire la situazione, vedere chi saranno gli eletti e quant'altro, e poi fare anche un ragionamento attorno. Quindi chi può è libero e ha voglia può venire a ULCS in sala consigliare questa sera alle 18.30. La seduta è pubblica, si può assistere.
E va bene. Okay. E niente, grazie per l'informazione, speriamo di rivederci presto e di averti qua negli studio.
Farò il possibile. Grazie mille allora.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao.
Ciao, arrivederci.
E allora 334-8825-117, facciamo partire la sigla e intanto Pat vi legge tutti gli appuntamenti.
Questa sera alle 20.30 alla Taverna Tortuga, presso Chianocco, si terrà la serata di lancio del Cineforum organizzato dal Comitato Giovani Notav. Sarà la prima di una serie di proiezioni rivolte principalmente ai giovani, volte a sensibilizzare su tematiche politiche e sociali ragazze e ragazzi di Valle. La serata inaugurale vedrà la proiezione di Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, incentrato sul tema della lotta del nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Sempre questa sera alle ore 21 presso la sala consigliare del comune di Monpantero, serata informativa sulla variante di progetto Torino-Lyon, soprattutto sulle sue conseguenze che la valle stessa potrebbe portare al comune di Monpantero. La variante, scusate, stessa potrebbe portare al comune di Monpantero. Passaggio di camion utilizzati per lo spostamento di materiale di scavo, dispersione delle polveri sottili, aumento del rumore, perdita riserve d'acqua, eccetera. Interverrà l'ingegner Roberto Vela della Commissione Tecnica Torino-Lyon per l'Unione Montana Valle Susa. È organizzato dal Comune in collaborazione con il Comitato Notav Susa Monpantero, quindi questa sera alle 21 presso la sala consigliare di Monpantero.
So che cosa è stato, so che cosa ho visto. Morire su una croce, un altro povero Cristo. Era bello colorato, con la faccia da bambino. La pelle era sicura e azzurro il suo viso.
Venerdì 1 dicembre, domani alle ore 18.30 al cancello della centrale elettrica di Chiomonte a Pericena Notav. Anche questo venerdì abbondante merenda presso i cancelli della centrale elettrica. Alle 21 ci sarà l'assemblea popolare Notav al salone polivalente di Bussoleno, detto anche Pala Notav. Su incendi, messa in sicurezza dei territori e spostamento di risorse economiche da opere inutili a opere utili e percorso di mobilitazione per le giornate dell'8 dicembre. Partecipate numerosi perché si parlerà di molte cose. E continua fino a domani, 1 dicembre, alla Biblioteca Comunale in via Matteotti 2 ad Alpignano, la sesta tappa Notav Paint Tour, mostra pittorica itinerante Notav, organizzata da Notav La Gronda, che ha avuto inizio dal 20 novembre. Avete ancora tempo fino a domani per vederla. Sabato 2 dicembre alle ore 10 presso il comune di Mazzè, come magari già stato detto prima, Io non ho visto niente. Angela Giordano presenterà il suo libro in cui racconta il suo licenziamento poiché attivista del movimento Notav. A seguire ci sarà il dibattito sull'impatto che le grandi opere hanno sul territorio con la guida naturalistica Luca Anselmo. Alle 15 in piazza Matea a Mazzè, musica, giocolaria e banchetti. Alle 17.30 aperitivo in solidarietà a Silvano. Ancora gli arresti domiciliari a Mazzè per suo impegno per il movimento Notav. Alle ore 20.30 presso la Scatasuna in corso Regina Margherita 47 a Torino, cena madrilena delle mamme. Dopo la loro partecipazione alla manifestazione antifascista a Madrid, in occasione del decennale dell'uccisione di Carlos Palomino, tornano le mamme in piazza per la libertà di dissenso in memoria di tutti quei compagni antifascisti che hanno lottato e che lottano e che lotteranno. Meno fisso, anche vegano, 10 euro, benefit alla cassa di resistenza. Per prenotare, contattare Giulia al 340-28-47-260. Ripeto, Giulia 340-28-47-260.
Sono stufo e indispettito dalla gente che sorride, che mi parla e mi dice cosa fare della vita. Una bavera impoverita, del rispetto e tolleranza. La lingua non bastava, vince solo l'arroganza. Cartelloni televisivi.
Domenica 3 dicembre alle 12.30. all'Associazione Culturale Clapi, infrazione Morlier, Chels e Exiles. Fiumi di Bagna Cauda, anche vegan, a sostegno della Cassa Anti-Rep delle Alpi Occidentali. È gradita la prenotazione entro il 1 dicembre al numero 340-665-2434. Ripeto il numero 340-665-2434. Alle ore 14.30 ci sarà La Salute è in voi, Sacco Vanzetti e la Dimensione Anarchica. Incontro con i curatori del libro. C'è un filo rosso che lega le vicende di Sacco e Vanzetti all'antifascismo militante negli anni del ventennio. fino alle lotte dei migranti del tempo presente. È una lunga storia che ci parla di montagne, frontiere, di repressione, di resistenza. Tutto questo domenica al CELS, frazione Melliere, circolo culturale Clapì. Martedì 5 dicembre alle ore 21 in corso Vigevano 33 a Torino, assemblea Notava organizzata da Notava Torino e Cintura Sala Dura, aperta a tutti per discutere delle prossime iniziative a Torino. Questo è un appuntamento che c'è tutti martedì e quindi siete tutti invitati perché è libera a tutti.
E poi anche interessante perché gira in parecchi posti, abbiamo visto che dai posti occupati alle associazioni culturali, insomma, che c'è una certa mobilità sul territorio che vuol dire che c'è un grado di interesse diffuso tra diverse persone che vengono dai diversi ambienti.
Sì, è un'assemblea itinerante, si dice, che gira le varie, per dare l'opportunità a tutti quelli che vivono nei vari quartieri di poter partecipare, insomma, più facilmente. E alle ore 20:45 invece al centro sociale di via Pellissere 16 a Villa Ardora, sempre martedì 5 dicembre, TAV Torino Lyon, nuova variante di progetto, quali novità? Deposito dello smarino anche a Capri, e cosa succederà adesso? Parliamone con gli esperti. Roberto Vela, ingegnere, membro della commissione tecnica Torino Lyon, e interverrà Alberto Perino. Organizzato dal laboratorio civico con il patrocinio del comune di Villardora, durante la serata sarà presente per farsi conoscere e per la campagna tesseramento 2018 una delegazione della neonata sottosezione Ampi Valmessa. Infine mercoledì 6 dicembre alle ore 11 a peripranzo alla Colombera nei terreni Notav presso il cancello della centrale elettrica di Chiamonte. E poi giovedì preparatevi perché ci saranno delle passeggiate e quant'altro. Insomma. Stiamo pronti tutti.
Sì, magari mettete il grasso agli scarponi e portatevi un po' di roba da mangiare, da bere e qualcosa da vestirsi di caldo, perché insomma non fa tanto caldo, però cercheremo insomma di scaldare la situazione.
Ecco, detto questo, ringraziamo Pat di tutti questi appuntamenti, insomma come ogni settimana si vede che il movimento è ben vivo e vivace e che le discussioni fioccano dappertutto, dall'alta alla bassa valle. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre alle ore 13, sempre al giovedì, sempre dai microfoni di Radio Notav sulle libere frequenze di Radio Blackout. Un saluto a tutti e un a risentirci alla prossima settimana.